Testo tratto dal libro Colui che parla dal fuoco, Sor Josefa Menendez. Lo sanno gli uomini? 10-14 giugno 1923. Ecco il mio desiderio, infiammare le anime, infiammare il mondo. Nostro Signore a Josefa. 12 giugno 1923. Il momento è giunto in cui, da parte della volontà divina, Josefa deve trasmettere al vescovo di Poitiers i desideri del cuore di Gesù. Con grande solennità, la domenica 10 giugno, Nostro Signore riprende il suo messaggio. Sembra che voglia appoggiare le sue parole su tutte le sicurezze possibili e, nello stesso tempo, fortificare la fragile intermediaria dei suoi disegni. Gesù è venuto stamani, nota, mentre scrivevo nella mia cella. La sua bellezza era piena di maestà, e la sua sovrana potenza si manifestava nel tono della voce. «Josefa», ha detto, «umiliati e sottomettiti interamente alla volontà di Dio». Mi sono prostrata a terra, annientandomi dinanzi a lui, ed egli ha continuato. «Offri al mio cuore l'amore profondo, tenero e generoso del tuo. L'ho fatto con tutta l'anima. Poi egli è rimasto silenzioso, come se aspettasse qualcosa di più. Ho rinnovato i voti e gli ho ripetuto che sono sua, pronta a tutto quello che vorrà fare di me. Credo che aspettasse questo, poiché subito ha soggiunto. Siccome ho trionfato sul tuo cuore e sul tuo amore, mi rifiuterai tu qualcosa? No, Signore, sono tua per sempre. Allora domani verrò a comunicarti ciò che dovrai dire anzitutto al vescovo. Josefa è presa da timore. Non ho potuto dissimularlo, scrive, e gli ho detto quanto questo pensiero mi costi. Non temere, prosegue Gesù. Il mio cuore ti custodisce ed è per le anime. Questa assicurazione divina calma un po' l'ansia di Josefa. Al pensiero di dover parlare a Monsignor Vescovo di tutte queste cose, provo una grande angoscia, scrive, ma ho fiducia che Gesù mi darà la forza necessaria. La sera, quando è venuto a consumare i miei peccati, gli ho ripetuto i miei timori. Occorre soffrire, Josefa, sì. Ma pensa che è per le anime. Io, per primo, non ho forse sofferto tanto per redimerle e salvarle? Con tali parole, il Signore incita alla generosità la sua sposa e la colloca di nuovo dinanzi all'opera redentrice. L'unione intima al cuore divino è per essa, anche in quella circostanza, la forza per soffrire tutto ciò che la sua missione esige da lei. Si prepara una grande settimana. Dall'alba del lunedì 11 giugno il Signore le ricorda la vastità dei suoi disegni. Si palesa a Josefa durante il ringraziamento della comunione. «Perché temi?» le dice. «Non sai che ti amo e veglio su di te? È per le anime. Bisogna che esse mi conoscano, che mi amino di più. Spetta ai figli far conoscere il padre. Voi siete le mie figlie amatissime, perciò vi ho scelte per rivelarmi per mezzo vostro e perché il mio cuore sia glorificato. Non temete, io sono la forza e ve la comunicherò. Io sono l'amore e vi sosterrò, non vi lascerò mai sole». Qualche istante dopo, Gesù la raggiunge nella sua cella. «Ciò che sto per dirti, Josefa, è la prima cosa che dovrai far sapere al tuo vescovo. Bacia la terra». Ella rinnova i voti e si prostra ai piedi del Maestro. Allora Gesù prende la parola e Josefa scrive: «Io sono l'amore. Il mio cuore non può contenere la fiamma che lo divora. Amo tanto le anime da dare per esse la vita. Per amor loro ho voluto rimanere prigioniero nel tabernacolo. Da 20 secoli dimoro là, notte e giorno, velato sotto le apparenze del pane e nascosto nell'ostia, sopportando per amore l'oblio, la solitudine, i disprezzi, le bestemmie, gli oltraggi, i sacrilegi. Per amore delle anime ho voluto lasciare loro il sacramento di penitenza, per dar loro il perdono, non una volta o due, ma ogni volta che avranno bisogno di recuperare la grazia. Là le attendo, là desidero che vengano a lavarsi delle loro colpe, non con l'acqua, ma col mio proprio sangue. Nel corso dei secoli ho rivelato in diverse maniere il mio amore agli uomini. Ho mostrato quanto mi consuma il desiderio della loro salvezza. Ho fatto loro conoscere il mio cuore. Questa devozione è stata come una luce irradiante sul mondo e oggi è il mezzo di cui si serve per commuovere i cuori, la maggior parte di coloro che lavorano alla propagazione del mio regno. Ora però voglio qualche cosa di più, poiché se chiedo amore in cambio di quello che mi consuma, non è questo soltanto che desidero dalle anime. Bramo che esse credano alla mia misericordia, che aspettino tutto dalla mia bontà, che non dubitino mai del mio perdono. Sono Dio, ma Dio di amore. Sono padre, ma un padre che ama con tenerezza e non con severità. Il mio cuore è infinitamente santo, ma anche infinitamente sapiente, e conoscendo la miseria e la fragilità umana, si china verso i poveri peccatori con una misericordia infinita. Amo le anime dopo il primo peccato, se vengono a chiedermi umilmente perdono. Le amo ancora dopo che hanno pianto il secondo peccato e se cadessero, non dico un miliardo di volte, ma dei milioni di miliardi. Io le amo e le perdono sempre e lavo nello stesso mio sangue l'ultimo come il primo peccato. Non mi stanco mai delle anime, Il mio cuore aspetta continuamente che se vengano a rifugiarsi in lui, e ciò tanto più quanto più sono miserabili. Un padre non si prende forse più cura del figlio malato che di quelli sani? Le sue premure e le sue delicatezze non sono forse più grandi per lui? Così il mio cuore fonde sui peccatori, con più larghezza ancora che sui giusti, la sua compassione e la sua tenerezza. Ecco ciò che desidero far sapere alle anime. Insegnerò ai peccatori che la misericordia del mio cuore è inesauribile. Alle anime fredde e indifferenti, che il mio cuore è un fuoco che vuole infiammarle perché le ama. Alle anime pie e buone, che il mio cuore è la via per progredire verso la perfezione e giungere con sicurezza al termine beato. Infine, alle anime a me consacrate, ai sacerdoti, ai religiosi, alle anime elette e predilette, io chiedo una volta di più che mi diano la loro fiducia e non dubitino della mia misericordia. È tanto facile attendere tutto dal mio cuore. Gesù si è interrotto e dà a Giuseppe alcune indicazioni sulla maniera con cui il suo direttore spirituale dovrà informare di tutto il vescovo di Poitiers. E siccome legge nell'anima di Giosefa l'ansia che l'assale, «Ma perché?» insiste con bontà. «Non sai che ti amo? Non sai che tutto ciò è per le anime e per la mia gloria? Non preoccuparti di nulla. Fa semplicemente quello che ti dico e dammi tutto il tempo che ti chiedo». Il giorno dopo, martedì 12 giugno, entrando in cella verso le 8 del mattino, vi trova il maestro che l'aspetta. Lo adora per qualche istante e rinnova i voti offrendosi alla volontà sua. Gesù allora prosegue il colloquio del giorno precedente. Voglio perdonare, voglio regnare, voglio perdonare alle anime e alle nazioni. Voglio regnare sulle anime, sulle nazioni, sul mondo intero. Voglio diffondere la mia pace fino all'estremità della terra, ma soprattutto su questo suolo benedetto, culla della devozione al mio cuore. Sì, voglio essere la sua pace, la sua vita, il suo re. Io sono la sapienza e la felicità, sono l'amore e la misericordia, sono la pace e regnerò. Per cancellare la sua ingratitudine, effonderò un torrente di misericordia. Per riparare le sue offese, sceglierò delle vittime che otterranno perdono. Sì, ci sono nel mondo molte anime generose che mi daranno tutto quello che posseggono perché io mi possa servire di loro secondo i miei desideri e la mia volontà. Per regnare, comincerò col fare misericordia, poiché il mio regno è di pace e di amore. Ecco lo scopo che voglio raggiungere, ecco la mia opera d'amore. Quindi, con condiscendenza tutta divina, Nostro Signore spiega perché Josefa lo trasmette al vescovo il motivo che gli ha fatto abbassare lo sguardo sulla Società del Sacro Cuore, scegliendola come intermediaria dei suoi desideri. Fondata sull'amore, ha per fine l'amore. La sua vita è amore. E l'amore è il mio cuore. Così egli dice, indicando l'intimo legame che stringerà la società a quest'opera per cui l'ha voluta. Quanto a te, prosegue, ti ho scelta come un essere inutile e sprovvisto di tutto, affinché io solo sia colui che parla, colui che chiede, colui che agisce. Poi, rivelando l'insieme del suo disegno, il mio invito lo rivolgo a tutti, alle anime consacrate e a quelle del mondo, ai giusti e ai peccatori, ai dotti e agli ignoranti, a chi comanda e a chi obbedisce. A tutti io dico, se volete la felicità, io lo sono. Se cercate la ricchezza, io sono la ricchezza senza fine. Se bramate la pace, io sono la pace, io sono la misericordia e l'amore. Voglio essere il vostro re. Poi, fissando lo sguardo su Josefa che sta in ginocchio, terminando di trascrivere queste parole infiammate, ecco ciò che farai leggere al tuo vescovo in primo luogo. E dopo aver raggiunto qualche parola che ella dovrà trasmettergli personalmente, prosegue ancora. Non si stupisca alla vista degli strumenti di cui voglio servirmi, poiché la mia potenza è infinita e basta a se stessa. Abbi fiducia in me, benedirò le sue imprese. Ed ora, Josefa, comincerò a parlare direttamente al mondo e, dopo la tua morte, desidero che le mie parole siano conosciute. In quanto a te, vivrai nell'oscurità più completa e profonda, ma siccome tu sei la vittima scelta da me, tu soffrirai e morrai immersa nei patimenti. Non cercare né riposo né sollievo, non ne troverai, perché ho disposto così. Ma il mio amore ti sosterrà ed io mai ti mancherò. In questi brevi istanti, Gesù ha indicato a Josefa l'ultima tappa che le resta da percorrere, il suo incontro con l'autorità ecclesiastica, il cui controllo assicurerà la benedizione divina, il messaggio che la deve trasmettere a tutte le anime che hanno sete di misericordia, di pace, di felicità, la sua missione di vittima inseparabile dal messaggio e che lo feconderà fino alla fine l'oscurità in cui rimarranno avvolti i dolori delle sue giornate e delle sue notti. La morte, infine, nel dolore più amaro. E tutto sarà da Gesù disposto nei minimi particolari ed egli non chiederà se non un'adesione totale che compirà in così breve tempo l'opera dell'amore in lei e per mezzo di lei. Quella sera stessa, rinnovandole il dono della fiamma del cuore, le ripete: vengo a consumarti, ad infiammarti. Ecco tutto il mio desiderio, infiammare le anime, incendiare il mondo. Purtroppo le anime respingono la fiamma, ma io trionferò. Esse saranno mie, e io il loro re. Soffri con me, affinché il mondo mi conosca e le anime vengano a me. La sofferenza farà trionfare l'amore. Il mercoledì 13 giugno, Nostro Signore, come aveva annunziato, si rivolge direttamente alla folla delle anime di cui ha compassione. Alla folla di coloro che hanno fame e sete, che soffrono e lottano, che sono travagliati e piangono senza speranza e senza amore. Alla folla che cerca, brama, aspetta e non trova quaggiù la risposta di sicurezza e di felicità di cui è avida. A queste anime Gesù apre il suo cuore. «Voglio che il mondo lo conosca», dice. «Voglio che si sappia il mio amore. Lo sanno gli uomini ciò che ho fatto per loro?» Ed è questo che spiegherà loro. Sembra di essere ritornati ai tempi delle parabole, quando Gesù, assiso in mezzo alle turbe, nel quadro ameno del paesaggio palestinese, attirava i cuori con l'incanto della sua parola e, ancor più, col dominio affascinante della verità. Allora, piccoli e grandi, giusti e peccatori, dotti e ignoranti, tutti l'ascoltavano. Alcuni turbati fino al più intimo di un'anima angosciata, altri ribelli ai segreti inviti dell'amore, gli uni estasiati dalla semplicità dei suoi racconti, gli altri soggiogati dalla chiarezza dei suoi insegnamenti. «Il seminatore uscì per seminare», diceva Gesù, «e la celeste semente, gettata a profusione, cadeva. Il suo sguardo la seguiva, come solo lui può fare, ed il suo cuore discerneva in ogni anima la risposta che l'amore attendeva». Oggi Gesù riprende il suo grande metodo educatore e, mediante una parabola, rivelerà una volta di più al mondo l'immenso suo amore. Scrivi, Josefa. Un padre aveva un unico figlio. Potenti, ricchi, circondati di buon numero di servi, di tutto quello che fa il decoro e l'agiatezza e la comodità della vita, nulla mancava loro per essere felici. Il figlio bastava al padre, il padre al figlio, e tutte e due trovavano l'uno nell'altro una piena felicità, mentre i loro cuori nobili, generosi, si volgevano con delicata carità verso le miserie altrui. Ora accade un giorno che uno dei servi di quell'ottimo padrone cadde malato. La malattia si aggravò tanto che per sottrarlo alla morte non c'era più speranza che nelle cure più assidue e nei più energici rimedi. Ma il servo stava a casa sua, povero e solo. Che fare per lui? Abbandonarlo e lasciarlo morire? Il padrone buono non può risolversi a questo pensiero. mandargli uno dei servi. Ma il suo cuore potrà riposare in pace su cure prestate più per interesse che per affetto? Mosso dalla compassione, chiama il figlio e gli confida le sue ansie. Gli espone le condizioni di quel poveretto sul punto di morire. Aggiunge che solo assidue e amorevoli cure potrebbero rendergli la salute e assicurargli una lunga vita. Il figlio, il cui cuore batte all'unisono con quello del padre, si offre, se tale è la sua volontà, di curarlo egli stesso, con molta vigilanza, non risparmiando né pene né fatiche né veglie finché non sia tornato in salute. Il padre acconsente. Fa il sacrificio della dolce compagnia di questo figlio che, sottraendosi alla tenerezza paterna, si costituisce servo e discende alla casa di colui che in realtà è suo servo. Trascorre così vari mesi al capezzale dell'infermo, vegliandolo con delicatezza attenta e prodigandogli mille cure e provvedendo non soltanto a ciò che richiede la sua guarigione, ma anche al suo benessere, finché non giunge a rendergli le forze. Il servo, allora, pieno di ammirazione alla vista di ciò che ha fatto per lui il suo padrone, gli domanda come potrà esprimere la sua riconoscenza e corrispondere a così meravigliosa ed insigne carità. Il figlio gli consiglia di presentarsi al padre e, guarito com'è, offrirsi a lui per essere il più fedele dei suoi servi in cambio della sua grande liberalità. Quell'uomo allora si presenta al padrone e, nella convinzione di ciò che gli deve, esalta la sua carità e, quel che è meglio ancora, si offre a servirlo senza alcun interesse, poiché al servizio di un tal signore non ha bisogno di essere pagato come un servitore, essendo stato trattato e amato come un figlio. Questa parabola non è che una debole immagine del mio amore per gli uomini e della risposta che aspetto da loro. La spiegherò gradatamente affinché tutti conoscano il mio cuore. Gesù tace un istante e quindi procede con ardore. Aiutami, Josefa, aiutami a manifestare il mio cuore agli uomini. Ecco che sto per dir loro che invano cercano la felicità fuori di me, non la troveranno. Tu soffri e ama, poiché dobbiamo conquistare le anime. La giornata scorre e si chiude nel lavoro e la fedeltà che sempre mantengono Josefa esteriormente simile alle consorelle. Tuttavia, il suo pensiero rimane fisso in quello del maestro. All'ora del riposo, il cambio della fiamma rianima i suoi desideri ardenti e Nostro Signore, prima di lasciarla, le affida questo desiderio. «Ho sete, Josefa! Ho sete di un'anima che questa notte terminerà la sua vita mortale». Ella gli chiede se si tratta di un peccatore da salvare. No, è un'anima amatissima del suo cuore, Ma voglio, egli dice, che la tua sofferenza supplisca alle grazie di cui per fragilità non ha saputo profittare affinché raggiunga in questi pochi istanti un più alto grado di gloria. Chi non ammirerà qui l'onnipotente bontà di nostro Signore per le anime che ama e dalla perfezione delle quali lavora fino all'ultimo loro respiro? Chi non rimarrà commosso della delicatezza con cui Gesù apre anche questo orizzonte alla preghiera e all'offerta apostoliche? I peccatori, indubbiamente, hanno bisogno di intercessioni che dovranno salvarli all'ultimo momento. La preghiera che circonda le anime sante in procinto di lasciare la terra è una cooperazione non meno importante all'azione divina, poiché in quegli estremi istanti la grazia mette la sua mano al compimento della sua opera. I dolori della notte succedono a quelli del giorno fino al momento in cui una luce misteriosa attraversa la sua cella e Josefa si trova in una completa pace, libera da ogni sofferenza. Quell'anima è entrata in cielo, le dirà la Madonna il giorno dopo nel ringraziamento della comunione. Queste gioie apostoliche rianimano Josefa e sempre più la legano agli interessi del cuore di Gesù. Il giovedì 14 giugno, verso le 8 del mattino, lo aspetta nella sua cella ed egli le appare, tutto avvolto di grande maestà. Josefa, umiliati a terra, adora il tuo Dio per riparare le offese e il disprezzo che riceve dalla maggior parte degli uomini. Amalo per supplire all'ingratitudine delle anime. Ora continua a scrivere. Riprendendo allora la parabola del servitore, Gesù vuole spiegarla al mondo. Dio creò l'uomo per amore. Lo collocò sulla terra in condizioni tali che niente potesse mancare quaggiù alla sua felicità mentre aspettava l'eterna. Ma per avervi diritto, doveva osservare la legge dolce e sapiente imposta dal Creatore. L'uomo, infedele a questa legge, cadde gravemente malato, commise il primo peccato. L'uomo, cioè il padre e la madre, il ceppo del genere umano. Tutta la posterità fu macchiata della sua bruttura. In lui l'umanità intera perdette il diritto alla felicità perfetta che Dio gli aveva promesso e dovette, d'allora in poi, tribolare, soffrire, morire. Dio, nella sua beatitudine, non ha bisogno né dell'uomo né dei suoi servizi. Basta a se stesso. La sua gloria è infinita e niente la può diminuire. Tuttavia, infinitamente potente è anche infinitamente buono. Lascerà soffrire e morire l'uomo creato per amore? No, Gli darà una nuova prova di questo amore e, ad un male così estremo, applicherà un rimedio di valore infinito. Una delle persone della Santissima Trinità prenderà l'umana natura e riparerà divinamente il male cagionato dal peccato. Il Padre dà il proprio Figlio. Il Figlio sacrifica la sua gloria scendendo in terra, non in qualità di Signore, di ricco, di potente, ma nella condizione di servo, di povero, di bambino. La vita che egli condusse in terra la conoscete tutti. Sapete come dal primo momento della mia incarnazione mi sottomisi a tutte le miserie della natura umana. Bambino soffrii il freddo, la fame, la povertà e le persecuzioni. Nella mia vita di operaio fui spesso umiliato e disprezzato come il figlio di un povero falegname. Quante volte mio padre adottivo ed io, dopo aver portato il peso di una lunga giornata di lavoro, ci trovavamo la sera ad aver appena guadagnato quanto bastava ai bisogni della famiglia. E così sono vissuto per 30 anni. Allora abbandonai la dolce compagnia di mia madre, mi consacrai a far conoscere il mio Padre Celeste, insegnando a tutti che Dio è carità. Sono passato facendo bene ai corpi e alle anime. Ai malati ho dato la salute, ai morti la vita, alle anime... Ah, alle anime! Ho reso loro la libertà perduta col peccato, ho loro aperto le porte della vera ed eterna patria. Venne poi l'ora in cui, per comprare la loro salvezza, il Figlio di Dio volle dare la sua stessa vita. E in qual maniera morì? Circondato da amici? Acclamato come benefattore? Anime carissime, voi ben sapete che il Figlio di Dio non ha voluto morire così. Egli non aveva sparso altro che amore. Fu vittima dell'odio. Egli aveva portato la pace al mondo, fu oggetto di crudeltà accanita. Egli aveva reso la libertà agli uomini, fu imprigionato, legato, maltrattato, calunniato e morì infine su una croce tra due ladroni, disprezzato, abbandonato, povero e spogliato di tutto. Così egli si immolò per salvare gli uomini. Così compì l'opera per la quale aveva lasciato la gloria del Padre suo. L'uomo era malato e il Figlio di Dio scese verso di lui. Non soltanto gli rese la vita, ma gli meritò la forza e i mezzi necessari per acquistare quaggiù il tesoro dell'eterna felicità. Come ha risposto l'uomo a tale favore? Si è offerto come il buon servitore al servizio del padrone divino senza altro interesse che gli interessi di Dio? Qui bisogna distinguere le differenti risposte dell'uomo al suo Dio. Ma basta per oggi. Rimani nella mia pace, Josefa, e non dimenticare che sei la mia vittima. Ama e abbandona a me tutto il resto.